Il calcio mercato regala sempre sorprese, questo lo sappiamo, però devo dire che anche quest'anno si è superato, e si è superato negli ultimi 10 giorni in un affare clamoroso, forse il più grande di questa sessione, che comunque non ha avuto scossoni incredibili fino adesso, perché ci sono altre situazioni ancora da chiarire, però probabilmente questo è stato l'affare più inatteso, il trasferimento che devo dire pochi si aspettavano fino a poco tempo fa e che gli addetti ai lavori invece magari avevano individuato in maniera più chiara. Sto parlando naturalmente del trasferimento di Casemiro, di Carlos Enrique Casemiro dal Real Madrid al Manchester United per una cifra incredibile, sborsata dai Red Devils nelle casse delle Merengues, quasi 85 milioni bonus compresi, uno stipendio faraonico al calciatore, dopo che il Manchester United aveva rifiutato sostanzialmente le richieste di Adrien Rabiot e ha deciso di virare sul mediano brasiliano. C'è da dire che lo United è un libro aperto ed è una situazione calcistica, economica, finanziaria a tutti i livelli direi quasi incomprensibile, e però insomma ci divertiremo anche ad analizzare non solo in corso della stagione ma negli ultimissimi giorni di mercato, perché credo che Cristiano Ronaldo possa regalarci ancora qualcosa. E a parlare di questo super transfer, di questo highlight della sessione estiva di calcio mercato, ci sono due grandi esperti del calcio inglese, due grandi esperti di calcio, due grandi amici, mi sento di dire. Uno, sono tutte alla mia destra, il primo Andrea Sartori.
Ciao a tutti, ciao Pietro.
Che lui è stato uno dei primissimi a parlare di calcio inglese e continua ad esserci. Poi c'è un uomo con una conoscenza trasversale a livello di calcio ed è Leonardo Durante.
Buonasera a tutti.
E quindi ragazzi, loro sicuramente avranno tante idee sul lato Real Madrid, sul lato Casemiro e sul lato Manchester United, che di fatto sono i tre temi principali di questo podcast, perché è giusto analizzare, secondo me, sui tre livelli questa cosa. Magari sarà più lunga come sarà più lungo come ragionamento, però ragazzi, ce ne sono di cose da dire. Io direi, diciamo, partendo sul lato Real Madrid, possiamo fare delle sottosezioni, cioè il lato tecnico e il lato economico dell'operazione. Molto vantaggiosa direi nel lato economico, il vincitore, lo hai detto te, dietro le quinte Andrea, è Florentino Perez. Leggermente, forse più che leggermente, svantaggiosa sul lato tecnico. Quindi magari dividetevi il tema e esprimete le vostre idee in merito, insomma.
Allora parto io e presento il concessione di Leo come sempre. No, io parlo del vincitore, dai, mi sbilancio sul lato economico. Secondo me, come ti ho detto prima, il vero vincitore è Florentino Perez, perché di fatto incassare la stessa cifra che hai speso per il futuro Casemiro, che è Tchouaméni, per un giocatore determinante, sicuramente importantissimo per gli equilibri della strada, ma parliamo sempre di un 31enne, è un'operazione favolosa.
Sì, sì, sì.
È un'operazione di un grandissimo presidente, mi sbilancio, il miglior presidente della storia del Real Madrid, che ha da poco pareggiato il numero Champions League, esatto, della leggenda Santiago Bernabéu. Secondo me Florentino Perez è il vero vincitore di questa trattativa. Cede un pezzo importante, una colonna portante degli ultimi anni, un giocatore che, e probabilmente ne parlerà anche lei, ne parlerà anche te Pietro, quando è stato messo a sistema ha di fatto cambiato la storia recente del Real Madrid, perché quando è stato veramente messo a sistema Casemiro, il Real Madrid ha iniziato a vincere titoli importanti con Zidane prima e con Ancelotti appunto, certo, recentemente. Però anche è anche vero che un'offerta del genere non era rinunciabile.
No, assolutamente.
Sono curioso di vedere se Florentino Perez opererà sul mercato, chi andrà a prendere. Il primo nome che è stato accostato è stato quello di Bruno Guimaraes, sì, che è un giocatore molto talentuoso, però non sono così convinto che possa fare il vertice basso. È un giocatore che secondo me deve ancora rifinirsi, sì, e che si è appena affacciato al grande calcio europeo, tra l'altro non in una big inglese, ma al Newcastle, che deve tornare big e non è ancora big.
E tra, forse io do lo spunto a Leo, parlando del lato tecnico, ci immaginiamo un po' tutti che il grande obiettivo per il Real Madrid del futuro a centrocampo possa essere Jude Bellingham, perché rientra in quella cerchia di giocatori che il Real Madrid, se non prende, è per scelta tecnica e non economica.
Comprendiamo le motivazioni che hanno spinto Casemiro a lasciare Madrid e a scegliere il Manchester United, la sfida Red Devils, la sfida Premier League. Il Real Madrid perde però quello che, a mio modo di vedere, è stato il grande difference maker della storia moderna del calcio europeo. Il grande difference maker dei recenti successi del Real Madrid è il calciatore tatticamente, tecnicamente, che ha permesso a Toni Kroos e Luka Modric di esprimersi ai top 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 livelli così a lungo, probabilmente oltre la loro finestra prime. Non stiamo ovviamente discutendo, certo, il valore assoluto di Toni Kroos e Luka Modric. Nel corso della stagione 21-22 però abbiamo notato, assenza Casemiro, quanto abbiano faticato tatticamente Toni e Luka. Penso realmente come Carlo Ancelotti e Florentino Perez percepissero pre-season, prima della Supercoppa Europea, come esistesse una finestra 2-3 anni nella quale Real Madrid avrebbe potuto vincere un'altra Champions League, probabilmente un altro paio di Champions League, sì, in un momento transizione, fine era Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema, Casemiro e inizio definitivo era Vinicius, Eduardo Camavinga. Carlo Ancelotti sarà costretto ad affrettare l'adattamento a Tchouaméni, calciatore potenzialmente straordinario, potenziale erede del mediano brasiliano. Il Real Madrid perde tantissimo ottica 22-23, perde caposaldo del gruppo, potrebbe compromettere le chance di ripetersi in Champions League. Non voglio nasconderlo, nonostante, ripeto, Arlen Tchouaméni e Edoardo Camavinga rappresentino,
e direi,
il
anche
futuro
Federico Valverde, direi anche
del calcio. Federico Valverde rappresenta il una delle grandi anche certezze, sì, 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 di questo Real Madrid. Allora, calciatore fantastico, ripeto, per una questione puramente tattica, la funzionalità di Casemiro, contesto Real Madrid, Carlo Ancelotti ha atteso una grande sfida tecnico-tattica.
Ed in effetti era proprio in lacrime durante l'addio di Casemiro nella conferenza stampa. Allora, il mio pensiero su Casemiro è questo: io credo che la cessione di Casemiro fosse inevitabile dal punto di vista economico per il Real Madrid, estremamente vantaggiosa per il Real Madrid, anche a rischio di perdere qualcosa nel presente, perché la lungimiranza delle Merengues nel corso della storia del calcio è stato probabilmente il fattore, l'X Factor che ha permesso proprio a questo club di essere il Real Madrid e non un altro tipo di club, dal grande exploit poi dalla mediocrità totale. E quindi la cessione di Casemiro è più che comprensibile sul lato finanziario. Quello che dico è che Casemiro è il calciatore, come ha detto Leo, che ha cambiato la storia del Real Madrid. Casemiro è il calciatore che ha cambiato la storia del Real Madrid perché? Perché non è un caso che quando Zidane subentra al posto di Rafa Benitez, la prima cosa che fa a livello tattico è spostare fuori dall'11 titolare James Rodriguez per mettere Carlos Enrique Casemiro. E Casemiro era il giocatore arrivato a 20 anni dal San Paolo, in un buon San Paolo, che si è adattato a giocare nella Castiglia, nella squadra B del Real Madrid. È il calciatore che ha accettato la panchina con Ancelotti nell'anno della decima, è il calciatore che ha accettato l'anno di prestito al Porto, dove ha lasciato un ricordo comunque favoloso, è il calciatore che ha accettato i fischi nelle prime apparizioni al Real Madrid nella stagione 15-16 con Benitez in panchina, ed è il calciatore che poi ha trasformato un club come il Real Madrid, ha trasformato anche il Brasile e ha rimesso il Brasile a sistema e ha dato un futuro al Brasile. Carlos Henrique Casemiro è il primo grandissimo mediano della storia del Brasile, è il primo grandissimo centrocampista di equilibrio della storia del Brasile. Non è un caso che il Real Madrid abbia mantenuto quel livello post decima con Ancelotti, con Zidane. Certo, Casemiro non è il sole al centro dell'universo, solo al centro dell'universo era Cristiano Ronaldo, potenzialmente lo erano Kroos e Modric, lo è stato Isco per un certo periodo di tempo, ma senza Casemiro non ci sarebbe stata questa costellazione favolosa del Real Madrid di Zidane. E ultima cosa, non è un caso che Ancelotti non solo abbia pianto alla conferenza stampa di addio di Casemiro, ma che abbia chiesto scusa allo stesso brasiliano una volta tornato a Real Madrid, perché non comprendere Casemiro non è stata una cosa che ha fatto solo Ancelotti in Europa e al Real Madrid, evidentemente. Ma il capirne l'importanza invece solo successivamente rende di te una persona straordinaria e intelligente, non solo dal punto di vista calcistico, ma dal punto di vista umano. Nel presente Real Madrid perde tanto e credo che la stagione 22-23 del Real Madrid e in generale nelle competizioni in cui il Real Madrid ci saranno possibili stravolgimenti, perché Casemiro era diventato il Sergio Ramos del Real Madrid degli ultimi anni, il vero e proprio giocatore irrinunciabile, il giocatore che quando manca fa crollare il sistema difensivo e toglie solidità assoluta nelle vie centrali. Nelle partite Champions League questa cosa si è avvertita in maniera chiarissima, non solo nell'ultimo anno ma negli ultimi anni direi, e quindi attenzione, perché Real Madrid avrà meno certezze nelle grandissime partite, non nelle partite di campionato normali, e quindi in una Liga che prevedo si potrà giocare fino all'ultima giornata, fino all'ultimo punto, potenzialmente fra tre squadre, gli scontri retti conteranno molto di più. Io prevedo una Liga in stile Premier League, se vogliamo, quindi con squadre che fanno tanti 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 punti e che arrivano alla fine col fiato tirato, in cui i dettagli faranno una differenza. Ma una Liga così l'abbiamo vista per esempio anche due anni fa, quando il Barcellona perse, se non sbaglio, in casa contro o il Getafe o il Rayo Vallecano, una partita che l'avrebbe portata ad avere 6 punti chiari di vantaggio contro il Rayo, bravo. Una partita che l'avrebbe portata ad avere 6 punti chiari di vantaggio, poi il Barcellona è arrivato addirittura terzo in classifica. Ragazzi, questa secondo me sarà la Liga di quest'anno. Il Real Madrid avrà delle grandissime, secondo me, difficoltà nei grandi match, e però non viene anche a me da non sospirare pensando a Casemiro e Real Madrid, a quello che ha lasciato, che è un'eredità pesantissima, che è un'icona da vera e propria nel museo della squadra più titolata al mondo. Quindi questo è il mio pensiero su Carlos Enrique Casemiro, che non ho espresso spesso, diciamo, ma per contingenze normali, ma questi attori non protagonisti, super attori non protagonisti, questi Avengers veri e propri che non si chiameranno Capitan America o Iron Man, vanno elogiati al momento giusto, ed è giusto ritagliare la stessa finestra. Ora Casemiro non ce l'ha più il Real Madrid, ma ce l'ha il Manchester United, che è la squadra più controversa, secondo me, degli ultimi 5 anni, per decisioni sul campo, per decisioni in dirigenza, per decisioni da parte degli allenatori. Ora io dividerei il discorso Manchester United, come abbiamo fatto Real Madrid, su più piani. Prima cosa, l'operazione. L'operazione, anche qui, noi non abbiamo competenze finanziarie, economiche, non siamo degli analisti, non siamo dei commercialisti, non siamo dei broker, però possiamo fare qualche riflessione trasversale a livello di calciomercato, a livello di rumors, e discuterne piacevolmente. L'altro piano riguarda il miglioramento del gruppo, cioè dei calciatori in sé del Manchester United, di quello che può dare Casemiro a livello, secondo me, mentale proprio ai calciatori. Eri Ten Hag dopo la partita ha parlato di attitude, di attitudine, è quella che è cambiata dalla seconda alla terza giornata del Manchester United, e io sono convinto che sia così, e quanto può impattare Casemiro da questo punto di vista lo possiamo scoprire. E il terzo piano riguarda l'allenatore, cioè che è Ten Hag. Cioè, Ten Hag è evidente che non abbia dei dubbi tattici incredibili da gestire con Casemiro, ma il Manchester United comincia ad arricchirsi di giocatori che hanno vinto la Champions League, di giocatori che hanno grandi pretese, e non sempre grande curriculum, ma grandi pretese di fare bene. E io penso che Casemiro sia la sfida più grande della carriera di Ten Hag, la sfida totalmente in controtendenza rispetto a quello che ha fatto vedere Ten Hag adesso, anche possibilmente in un Manchester United che doveva governare lui, che doveva costruire con le sue mani attraverso investimenti, non dico mirati, però giocatori scelti in grado di elevare totalmente il livello del Manchester United. È un acquisto molto particolare, che però va a ricalcare le orme, se vogliamo, di Varane, soprattutto più che di Cristiano Ronaldo, e quindi dividiamo un po' il discorso Manchester United su questi piani. Non so chi, io direi di liquidare velocemente comunque l'aspetto economico, se ne avete voglia, perché poi parlando della squadra ci sono molte più cose da dire.
Allora, sì, liquidiamo l'aspetto economico. A me preme molto parlare del centrocampo del Manchester United, perché ieri Tu non l'hai detto, Pietro, ma c'è stata una super partita, una partita bellissima. United 2, Liverpool 1, impresa dei Red Devils, impresa assoluta contro ogni pronostico. Detto che comunque neanche il Liverpool è partito brillantemente in campionato. Però quello che mi ha sorpreso molto dello United di ieri è stata la prestazione di quantità di determinati giocatori. In primis Eriksen. Eriksen che, come ha detto Marianella, è il giocatore che nelle prime tre giornate ha percorso più chilometri, sì, di tutta la rosa del Manchester United.
Questo spesso è molto vuoto nelle prime due partite.
Sì, però questo è molto particolare, sì, perché lui è sempre stato un palleggiatore, un giocatore di qualità, un rifinitore. Vederlo comunque combattere, vederlo essere impattante anche fisicamente, mi ha sorpreso molto. E certo, prima di arrivare al discorso Casemiro, ti sparo questa chicca. Vai. Secondo me Ten Hag, al di là che la prima giornata l'ha schierato falso 9, lì secondo me era più una visione temporanea, secondo me Ten Hag proverà a lavorare a Eriksen un po' più indietro piuttosto che un po' più avanti, e vorrà quasi trasformarlo in quello che era Schöne nel suo Ajax, cioè un palleggiatore più in mezzo, perché non può fare l'equilibratore come De Jong.
E io ti dico,
però l'equilibratore può farlo a casa mia.
E io ti dico, l'esperienza di Eriksen in Italia lo aiuta,
sì,
a poter stare su questo piano.
Assolutamente.
Cioè, aver lavorato con Mourinho e con Conte nel giro di pochi anni, secondo me gli dà tanta consapevolezza anche dal punto di vista del non dell'impatto fisico, ma dell'intelligenza tattica nel capire, ascoltare sempre Antonio Conte in allenamento su come si difende, ascoltare le nozioni di fase difensiva di José Mourinho sono cose che poi rimangono ad un giocatore che comunque nel Tottenham molto spesso ha giocato nei due di centrocampo per lasciare spazio ai grandi fantasisti dalla tre quarti in su. Quindi,
con compiti però un po' diversi
chiaramente, questo è chiaro.
E sarò molto curioso anche di vedere se, secondo me è impossibile, però se come Ten Hag riuscirà a far convivere Casemiro e quello che secondo me resta in prospettiva il centrocampista più forte dello United, ossia Scott McTominay.
Certo.
Perché sono due giocatori molto difficili a far convivere. Perché sì, secondo me Casemiro è adattabile ad una mediana 2, però è molto molto più forte come vertice basso puro. Discorso contrario per McTominay. Detto che in realtà in un'amichevole di pre-season, quella con Liverpool in particolare, sì, ho visto molto spesso interscambiarsi Fred e McTominay, quasi fare una mezzala aggiunta. Cioè Fred, sì, a volte veniva più basso, McTominay si alzava molto. Un compito che secondo me nell'immediato non gli può appartenere, ma magari con un determinato tipo di lavoro, con un'abitudine continua agli allenamenti, potrebbe magari calzargli a pennello. Detto che io resto convinto che lui resti un giocatore murignano,
prettamente, cioè di rottura,
quel tipo di giocatore perfetto per una mediana 2, giocatore di equilibrio, giocatore al quale puoi affiancare qualsiasi tipo di centrocampista di dinamismo come Fred, di qualità come Eriksen, di palleggio come potrebbe essere ipoteticamente Paredes, o che poteva essere Caicedo, che è stato un obiettivo di mercato del, sì, Manchester United ultimamente. Però ecco, sono curioso di vedere se Ten Hag riuscirà a far convivere Casemiro e McTominay.
E su Ten Hag si scatena.
Liquidiamo rapidamente l'aspetto economico, no, dell'operazione. Il reale dramma Manchester United dell'ultimo decennio, gli investimenti effettuati dai Red Devils e dal Manchester City del Paris Saint-Germain, circa si equivalgono.
Sì.
United per un decennio post Ferguson ha continuato a investire su profili offensivi poco funzionali, su profili difensivi ancora meno funzionali, certo, anche in relazione alle specifiche gestioni manageriali. Casemiro è la grande acquisizione del Manchester United post Sir Alex Ferguson, è quel profilo di, sì, calciatore che l'United avrebbe dovuto individuare, sul quale avrebbe dovuto investire 4, 5, 6 anni fa. Sì. Non potevamo giudicare Erik ten Hag e il suo gruppo sabato scorso dopo la drammatica sconfitta di Brentford. Non penso possiamo permetterci di affrettare i giudizi
adesso,
dopo la meravigliosa vittoria dell'Old Trafford di ieri sera, probabilmente una delle più grandi prestazioni Manchester United, sì, delle ultime annate, se escludiamo le grandi trasferte Parco dei Principi tra ottavi, 18-19, sì, sì, gironi 19-20. Voglio essere sincero, questo gruppo risulta talmente complicato da contestualizzare, da analizzare, persino Casemiro
non sappiamo come
potrebbe rivelarsi un acquisto incognita.
Vero.
Non discutiamo il valore del calciatore, l'abbiamo sottolineato più volte nell'ultima mezz'ora. Questo contesto tecnico-tattico Manchester United è impossibile da analizzare mentalmente, da un punto di vista puramente calcistico, la speranza di Erik ten Hag, ripeto, tatticamente, tecnicamente, la presenza di Casemiro possa elevare Bruno Fernandes e Christian Eriksen, e che questa mediana possa realmente rivelarsi la svolta difference maker della stagione, certo. Manchester United. Vedo questo gruppo gradini inferiori a Chelsea e Tottenham,
sì, sì, sì.
Ottica quarto posto, Champions League race, l'acquisizione di un campione, di uno dei grandi winner della storia recente del nostro calcio, deve rappresentare un'iniezione di confidence sotto qualsiasi punto di vista calcistico e extra calcistico.
Certo, io sono esattamente d'accordo con voi. Il parallelismo che mi è venuto in mente di fare, guardando o comunque osservando piano piano l'arrivo di Casemiro al Manchester United, è quello di Van Dijk quando arrivò di fatto dal Southampton al Liverpool. Cioè, ci sono diverse cose da contestualizzare. Cioè, allora, simile per operazione economica, simile per caratteristiche fisiche del giocatore, totalmente diverso invece per quanto riguarda lo status, perché Casemiro di adesso non è il Van Dijk che arrivò a Liverpool, e totalmente diverse rispetto alla squadra che ha accolto questi tipi di giocatori. Cioè, il Liverpool si è elevato in maniera clamorosa, lo sappiamo, con Alisson e con Van Dijk dietro. Ma era già il Liverpool di Klopp, non era il Manchester United di Ten Hag, che non abbiamo di fatto mai visto. Quindi pensare che Casemiro possa spostare gli equilibri è più che legittimo. Pensare che Casemiro possa essere l'acquisizione definitiva per il Manchester United, questo no. Perché? Non perché il Manchester United abbia bisogno a livello di rosa di altri giocatori in attacco, a centrocampo, in difesa, sugli esterni, sui terzini. No, il Manchester United potenzialmente ha dei giocatori che valgono il prezzo del cartellino per cui sono stati pagati. Tutti, nessuno escluso secondo me. Quasi tutti, tranne magari ecco Harry Maguire. Però al di là del povero Harry, che peraltro cioè non ha deciso lui di farsi pagare tutti quei soldi, poverino. Il Manchester United ha giocatori potenzialmente fenomenali. Cioè, io giudico Rashford come un giocatore potenzialmente fenomenale. Sancho è un giocatore potenzialmente fenomenale. Bruno Fernandes è un giocatore potenzialmente fenomenale. Fred è un giocatore potenzialmente ultra utile. I terzini del Manchester United sono giocatori solidi. Cioè, Van Bissaka, che ce lo siamo dimenticati, che ha perso il posto con Diogo Dalot, è un calciatore che ai tempi del Crystal Palace spostava gli equilibri da terzino destro, cioè era il grande X factor del Crystal Palace. Poi chiaramente il Manchester United è un'altra cosa, ma non ci possiamo dimenticare di tanti giocatori che il Manchester United ha acquistato in questi anni. Quindi, se questi giocatori arrivano al 100%, Casemiro è l'imperatore di questa squadra, con l'aggiunta però di mini campioni o campioncini messi a sistema. Ma cosa vuole essere da grande Ten Hag per il suo Manchester United? Cioè, cosa vuole far fare a questa squadra? Qual è l'obiettivo? E soprattutto, come riuscirà a tirar fuori da questi giocatori il massimo, il 100%? C'è una disputa eterna, secondo me, nell'ultimo periodo su chi abbia la colpa nel Manchester United. È stato messo da parte Ten Hag abbastanza facilmente dopo le prime due partite, ma per ovvi motivi, perché qualsiasi persona intelligente, non qualsiasi persona che sa di calcio, qualsiasi persona intelligente capisce che Erik ten Hag non può essere il responsabile del 4-0 contro il Brentford e del 2-1 in casa contro il Brighton. Però attenzione, io non sono altrettanto sicuro che il responsabile del 2-1 contro il Liverpool sia lo stesso Erik ten Hag. Cioè, è una partita da contestualizzare in un Liverpool che a me comunque sorprende per sconnessione generale fra i reparti, che è una cosa più unica che rara, per capacità di non trovarsi in campo proprio a livello caratteriale, l'espulsione di Darwin Núñez, cioè una squadra molto più approssimativa e approssimata, secondo me.
Lecito preoccuparsi?
Secondo me un pochettino sì, perché il buon Sadio Mané, ragazzi, il buon Sadio Mane. Sadio Mane is the best player in the world, come si dice su TikTok. Però al di là di questo,
potremmo farci un altro podcast.
Quello che dico è, Ten Hag non è responsabile né in positivo né in negativo del Manchester United in questo momento, e la disputa si gioca fra i giocatori e i Glazers. Ragazzi, io credo che se esistesse un Dio non saprebbe dirvi chi ha ragione e chi ha torto, perché ci sono delle dinamiche tra esseri umani che sono talmente difficili da scoprire che già probabilmente da dentro i giocatori non sanno qual è il problema e la dirigenza non sa qual è il problema. Certo, la dirigenza non lavora contro il bene del Manchester United. È chiaro che sono stati commessi degli errori gravi e chiari anche da parte della dirigenza, ma i calciatori sono i primi che vanno in campo, e io di solito, nella visione che ho personalmente del gioco del calcio, le partite le vincono i calciatori. Le partite, secondo me, io vado un po' controcorrente, nel bene e nel male in questo caso, le perdono anche i calciatori. Cioè sono sempre i calciatori che vanno in campo a vincere o a perdere le partite. Gli allenatori possono spostare, possono chiaramente cambiare il volto di una squadra, ma alla fine, ragazzi, i calciatori vincono le partite. Questa è la mia grande visione. Questo non intendo dire ecco, siete tutti teorici queste cose qua, no, io intendo solamente dire che effettivamente il calcio è fatto da quelli che vanno in campo, secondo me. Quindi attenzione, è un discorso molto più ampio, ma lo riassumo in questa maniera, ecco. E quindi Manchester United, non vedo l'ora di vedere la prossima partita del Manchester United, ma non solo per un fatto spettacolare, ma per vedere cosa succede. Devo dire che è anche quel club che affascina più di tutti, secondo me, cioè è quel club che a livello di marketing, a livello globale, è più di una squadra di calcio, è più di un club inglese, è un brand globale, il Manchester United. E al di là di questo, bisogna rendersi conto che il Manchester United ha un appeal diverso, superiore secondo me anche al Paris Saint-Germain, al Manchester City, a mezze squadre create negli ultimi anni che hanno cambiato e stravolto l'ordine del calcio, ma che di fatto non hanno non possono ancora ricalcare a livello emotivo il Manchester United. Quindi il Manchester United non lo guardo per i gossip come il Paris Saint-Germain, perché io questo ho l'impressione che io Paris Saint-Germain la gente la guardi per capire cosa sta facendo Mbappé, perché Mbappé gira le spalle, perché la punizione la tira Messi, cose che secondo me vanno molto al di là del gioco del calcio. Il Manchester United è più di un semplice club, è un club che per dimensione, per mistica, che è una cosa a cui io credo nel gioco del calcio, si avvicina molto al Real Madrid, se non pareggia proprio il Real Madrid. Quindi è un cantiere aperto il Manchester United, però io sono incredibilmente curioso di vedere cosa accadrà, i contenuti tecnici, caratteriali ed emotivi di questa squadra, che secondo me sono potenzialmente infiniti, ma vanno incanalati nel campo verde e con il pallone tra i piedi. Quindi ragazzi, io devo dire che abbiamo fatto una tirata impressionante. Voi avete menzionato il Liverpool, che è il grande tema del calcio europeo adesso, il Liverpool. La partenza del Liverpool è il grande tema del calcio europeo. So che Leo, ragazzi, voi dovete sapere che Leo è un grandissimo ammiratore di Jurgen Klopp, quindi lui a livello interiore sta soffrendo e non poco. Però, insomma, dai, anche ti riprenderai, Leo.
Oh, purtroppo le prime tre uscite hanno sollevato
diversi
qualche incognita, specialmente a livello di personale rosa.
Certo.
Specialmente zona mediana. La prestazione Community Shield era stata fantastica, puro stile Liverpool.
Sì.
Una vittoria clamorosa, un mix di grande approccio tattico alla partita, di grandissima maturità. Pensavo sinceramente che questa estate potesse rappresentare l'inizio del terzo miniciclo Jurgen Klopp, la partenza di Sadio Mané, il probabile addio di Roberto Firmino, estate 2023. Pensavo che Jurgen potesse richiedere un paio di colpi importanti in zona mediana del campo, Jude Bellingham su tutti. Il Liverpool ha sempre peccato, nonostante centrocampi fantastici, Fabinho, Jordan Henderson, Wijnaldum, James Milner, grandi lavoratori, sì, grandi faticatori, calciatori, leader straordinari. Appare pizzico mancanza di creatività tra le linee, calciatori che riescono a supportare
a dare una variazione
e Luis Diaz. Sembra che le squadre avversarie, specialmente nel contesto Premier League, siano più pronte, più preparate ad affrontare il Liverpool di Jurgen Klopp, che si è evoluto nel corso delle stagioni. Questo Liverpool rappresenta la versione più matura, più vincente del club da quando l'allenatore tedesco è entrato in carica nel novembre 2015. Inizio stagione, sarà un'annata molto particolare, sarà un'annata infinita, lecito sollevare qualche piccolo dubbio.
Certo, assolutamente. Secondo me fa anche parte comunque di un ricambio generazionale, perché
sono,
non è un caso che
Liverpool
vada a prendere Carvalho e punti per esempio su giovani come Morton, che ho visto giocare a San Siro e mi è piaciuto molto, proprio regista classico, per quelli che sono pochi, e soprattutto perché Elliot ormai è una mezzala destra titolare del Liverpool, che a me fa impazzire, però deve ancora fisiologicamente migliorare.
Si attendeva qualche grande
certo,
colpo
certo.
In stile anagrafico, che dal punto di vista pronto per incidere in questo momento. Thiago Alcantara è uno dei talenti più cristallini della nostra generazione. Conosciamo purtroppo i limiti fisici, la discontinuità del ragazzo spesso non a causa delle sue prestazioni.
Certo.
Il Liverpool necessiterebbe, a mio modo di vedere, di un paio di rinforzi per far sì che il club possa rimanere competitivo su tutti i fronti, perché ho la percezione che il ciclo vincente, il grande ciclo vincente, Champions League, Premier League, FA Cup, League Cup, Double, scorsa season, possa essere terminato, e non mi sorprenderei se i Reds corressero ai ripari. Ultimi 10 giorni di calciomercato, Jurgen è apparso più volte concerned tra pre-season e le ultime conferenze stampa post partita.
Assolutamente sì, quindi ragazzi tenete d'occhio anche il Liverpool in ottica calciomercato, perché siamo al 23 agosto e ormai siamo alle battute finali, dopo sarà solo calcio dai campionati alla Champions League e poi arriveremo ai mondiali che guarderemo da spettatori in quanto tifosi dell'Italia, ma insomma va bene così. Grazie ragazzi per aver partecipato anche oggi, siete stati come al solito strepitosi, come al solito completi, e sempre un piacere parlare di voi, con voi di calcio internazionale, non solo calcio inglese, quindi io vi ringrazio anche voi che ci avete ascoltato e vi do appuntamento ad un prossimo podcast.